Ave Maria, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Buon Consiglio e bentrovati per un nuovo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Dunque, siamo arrivati anche a questo mese di giugno che prosegue all'insegna dei nostri appuntamenti e naturalmente di tutto ciò che riguarda il mondo della cultura, della spiritualità, della fede e della marianità. Il nostro programma che continua con un'altra regione da andare a visitare, altri luoghi sacri e situazioni che non possiamo farci assolutamente mancare, e quest'oggi, devo dire la verità, ci richiamo per la prima volta in Lazio. Settimana scorsa siamo stati in Toscana, oggi andiamo per l'appunto a visitare il suggestivo santuario della Madonna della Civita, che è situato nel territorio dell'arcidiocesi di Gaeta, nel comune di Itri, sulle sommità del Monte Fusco, anche detto della Civita, nella catena dei Monti Aurunci. Dobbiamo sottolineare che appunto l'arcidiocesi, come abbiamo detto, è quella di Gaeta. C'è anche un sito appunto legato al santuario che riguarda in maniera molto importante non solo la chiesa ma anche la Madonna stessa. Il culto legato alla Santa Vergine sembra risalire ad un'immagine ritrovata da un pastorello su un leccio nell'VIII secolo. Attualmente il santuario, al cui ingresso è posta la scritta Terribilis est locus iste, è meta di quasi mezzo milione di pellegrini l'anno, non solo dai paesi vicini, ma anche dalla Campania, dall'Abruzzo, dal Molise, in particolare dalla provincia di Frosinone, di cui non meno del 10% sale ancora a piedi. Molti i pellegrini che arrivano a piedi da diversi paesi, da Cellole, che dista 42 km dal santuario, da Pontecorvo, che dista 34 km. Il pellegrinaggio più noto è quello che parte dall'abitato di Itri, come ogni mattina di 7 sabati antecedenti la celebrazione della Madonna della Civita, il 21 luglio, che ricorda una delle più famose grazie, quella del 21 luglio 1527, quando la Vergine della Civita liberò dalla peste tutti gli abitanti dei paesi circostanti. Numerosissimi gli ex voto custoditi all'interno del santuario. Il panorama del piazzale e del santuario stesso è notevolissimo. Sono riconoscibili infatti le più importanti vetti del settore occidentale degli Aurinci: il Monte Trina, il Monte Faggeto, il Monte Le Pezze, il Monte Le Vele, il Monte Ruazzo, il Monte Orso, le Rave Fosche, Monte Cefalo, Monte Carbonaro ed in lontananza il Monte Orlando ed il Monte Circeo. Dal 1985 fino al 2024 il santuario è stato affidato ai padri passionisti, per poi passare nelle cure dell'arcidiocesi di Gaeta a seguito della rinuncia alla cura appunto degli stessi passionisti. Veniamo alle curiosità che derivano dal nome. Civita deriva dal latino civitas, astratto da civis, cittadino. In origine questa voce stava ad indicare sia i diritti del cittadino che la cittadinanza, ovvero l'esistenza obiettiva di una comunità rispetto ad una circoscrizione territoriale rurale, cioè al di fuori dei confini della città. È importante altresì ricordare che nella toponomastica dell'Italia centrale, il nome Civita si riferisce ad abitati sorti su monti e colli e, secondo il Giustiniani, sono luoghi in cui si vedono quasi sempre avanzi d'antiche fabbriche. In quest'area, quindi, l'appellativo si origina a causa dell'esistenza di antiche fabbriche che vennero probabilmente sfruttate per l'edificazione della chiesa della Civita e delle opere annesse. Devo ammettere che questo santuario è veramente suggestivo, perché c'è una sorta di alone di mistero e leggenda legata appunto alla sua origine e alla successiva tradizione popolare. Secondo tradizione, durante la persecuzione iconoclasta ordita dall'imperatore Leone Isaurico a Costantinopoli nell'VIII secolo, due monaci basilani vennero sorpresi dai soldati con il dipinto su legno della Madonna. Chiusi in una grande cassa insieme al quadro, furono gettati in mare. "Se veramente così miracolosa, vi salverò", dissero. Dopo 54 giorni, questa cassa galleggiante toccò le sponde di Messina e successivamente di Gaeta. Qui il quadro fu esposto alla venerazione dei fedeli, ma dopo poco tempo venne ritrovato sul Monte Civita, presso Itri, da un pastore sordo e muto che era alla ricerca di una bestia smarrita. Egli riacquistò l'udito e la parola e corse lieto in paese, ad Itri, a dare la notizia del quadro miracoloso trovato su un sul leccio. Fu così che il quadro fu affidato ai monaci benedettini, che all'epoca erano in Figline, a circa 3 km dalla cima suddetta, sulla strada mulattiera che va verso Fondi. Più realisticamente, l'icona di fattura certamente orientale, attribuita addirittura a San Luca per la presenza di tre lettere che secondo la tradizione erano poste alla base del quadro originale, LMP, a significare Lucas me Pinxit, raggiunse Gaeta portata da alcuni monaci basilani che, fuggiti dall'Oriente, andavano verso qualche convento del Lazio. Il quadro fu lasciato ai monaci del monastero di San Giovanni in Figline, i quali lo esposero a poca distanza sul Monte Civita in un eremitaggio appartenente al loro monastero. Le prime notizie del santuario risalgono al 1147. Una donazione riportata in un documento fatta da un notaio di Itri e da sua moglie all'abate del monastero Riccardo per il restauro della chiesetta della Madonna della Civita, affidata alla custodia di Fra San Bartolomeo. Nel 1491 il santuario iniziò ad avere l'attuale connotazione. I cittadini di Itri infatti fecero pressione sul vescovo di Gaeta per avere una chiesa più grande. Gli itrani furono accontentati e la nuova chiesa fu consacrata da Monsignor Francesco Patrizzi, che la intitolò all'Immacolata, come il Concilio di Basilea pochi anni prima aveva incoraggiato a venerare Maria. E dopo la continua venerazione intorno al 1400, nel 1691 la chiesa subì alcuni restauri nel corso dei secoli. Secondo la credenza, tra le numerose continue grazie che la Vergine elargiva ai devoti, la più grande fu quella del 21 luglio 1527, quando liberò dalla peste tutti gli abitanti dei paesi circostanti. In ricordo di quel giorno, la festività liturgica fu fissata da Monsignor Carlo Pergamo, vescovo di Gaeta, il 21 luglio. Seguiranno diverse opere della Chiesa. Il 25 febbraio 1849, 15 giorni dopo la visita di Papa Pio IX, la Chiesa fu inaugurata dal Cardinale Gabriele Ferretti. E qui ci dobbiamo fermare perché il tempo a nostra disposizione è concluso. Grazie per averci seguito, un saluto ancora da Andrea Paleari. Ci fermiamo per un piccolissimo stacco musicale, un piccolo break e poi di nuovo insieme con la seconda parte di Meraviglie d'Italia, e resteremo, ve lo posso anticipare, proprio al centro, quindi rimanete con noi qui sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Ave Maria. Ave Maria, un caro saluto da Andrea Paleari, seconda parte di Meraviglie d'Italia. Continuiamo con il nostro viaggio, l'appuntamento della domenica pomeriggio. Lo ricordo in replica il lunedì sera qui sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Ancora un saluto naturalmente a tutti i nostri ascoltatori, a chi ci segue dalle primissime puntate, e salutiamo naturalmente anche quelle persone che proprio magari quest'oggi si sintonizzano per la prima volta sulla nostra emittente. Allora, da parte del sottoscritto, ben trovati e naturalmente un grazie di cuore per essere con noi anche e soprattutto in questo appuntamento. E proprio per chi si fosse sintonizzato solo ora, nella prima parte eravamo nel Lazio, un luogo fantastico, quello che abbiamo visitato non lontano da Figline, un luogo bellissimo che non ci siamo fatti mancare, naturalmente un posto dove la fede, la spiritualità e come abbiamo utilizzare noi questo termine, la marianità, ci consente veramente di poter stare a contatto con il silenzio, naturalmente, e la preghiera. Ebbene, noi proseguiamo di gran carriera perché dal Lazio ci spostiamo non lontanissimo, andiamo nelle Marche per visitare un altro luogo di culto veramente straordinario. E sto parlando della Basilica della Santa Casa, uno dei principali luoghi di venerazione di Maria e tra i più importanti e visitati santuari mariani della Chiesa Cattolica. Sorge a Loreto, in Piazza della Madonna, 127 metri sopra il livello del mare, al termine della Via Lauretana. Il santuario ha la dignità di Basilica Pontificia Minore. All'interno della Basilica, i cattolici rendono culto di devozione verso i resti di quella che, secondo la tradizione, è la Santa Casa di Nazareth, dove visse Gesù. A questa famosa Basilica è collegata la devozione per Maria Madre di Gesù, che ha l'iconografia culturale e storica della Vergine Lauretana, patrona dell'aviazione. Tra i numerosi personaggi e santi che vi hanno fatto visita si ricordano Santa Camilla da Varano, Santa Teresa di Lisieux, Santa Gianna Beretta Molla. Tra i papi che hanno visitato la Basilica vi sono Papa Giovanni XXIII, Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. Agli inizi del maggio del 1221, con Nazareth e tutta la Palestina sotto il dominio dei Mamelucchi d'Egitto, secondo la tradizione, alcuni angeli prelevarono la Santa Casa e la portarono via in volo, lasciandola il 10 maggio 1291 a Tersatto, ora un quartiere della città di Fiume in Croazia. Furono dei boscaioli stupiti a trovare la piccola dimora. In quel luogo, però, i pellegrini erano spesso preda di ladri malfattori. Così, un anno dopo, gli angeli la sollevarono di nuovo alzandosi in volo verso le Marche, depositandola nei pressi di Ancona, nel luogo in cui oggi sorge la chiesa di Santa Maria Liberatrice di Posatora, il cui nome la tradizione fa derivare proprio da questo evento: posa et mora, fermati e prega. Lì ci restò per 9 mesi, dopodiché gli angeli la risollevarono di nuovo per posarla nei pressi di Porto Recanati, in località Banderuola, dove ancora oggi sorge una chiesetta. Lì c'era un boschetto, proprietà di una nobildonna di Recanati di nome Loreta, per cui i pellegrini dicevano: andiamo dalla Madonna di Loreta. E da tale espressione popolare venne poi dato il nome alla cittadina di Loreto. E in quella selvetta di Loreta, che si dice, furono dei pastori a vedere una luce abbagliante uscire dalle nubi, e dietro la luce la casa. Si trovava però troppo vicino al mare, esposta quindi ai pericoli delle incursioni saracene. Inoltre, anche lì cominciavano ad accorrere malfattori per derubare i fedeli venuti in pellegrinaggio. Perciò, 8 mesi più tardi, la casa venne nuovamente spostata dagli angeli su un terreno di proprietà di due fratelli, i conti Simone e Stefano Rinaldi di Antici, che però presto iniziarono ad approfittarsi dei pellegrini e a contendersi il denaro estorto ai devoti. E di nuovo, dopo soli 4 mesi, sempre gli angeli sollevarono la casa e la posarono, nel dicembre del 1294, al centro della strada che da Recanati conduce al porto, dunque in un luogo pubblico che nessuno avrebbe potuto reclamare e sfruttare, sulla cima di una collina, il Monte Prodo. Nell'opera Storia della Santa Casa di Loreto, esposta in 10 brevi ragionamenti fra un sacerdote custode di Santa Casa ed un devoto pellegrino, scritta da Don Antonio Gaudenti, patrizio di Osimo e arcidiacono della Basilica Loretana, è possibile trovare altre versioni relative alla traslazione costruzione della Santa Casa. La storia del santuario inizia il 10 dicembre del 1294 con l'arrivo della casa che dicesi abitata una volta dalla famiglia della Vergine Maria Nazareth e dove la Madonna avrebbe ricevuto l'annuncio della nascita di Gesù. Dapprima la preziosa reliquia venne sopraelevata e coperta da una volta per poi venire circondata da portici, quindi da una chiesetta ed infine dall'attuale basilica. Nel 1468, per volontà del vescovo di Recanati, il forlivese Nicolò d'Alleste, cominciarono i lavori per la costruzione del grande tempio, sia a protezione della Santa Casa, sia per accogliere la gran folla di pellegrini sempre crescente. Morto il vescovo, già l'anno seguente, nel 1649, fu Papa Paolo II a farne proseguire i lavori, anche perché nel 1464, quando egli, ancora cardinale, venne in visita a Loreto, sarebbe stato miracolosamente guarito dalla Madonna. La facciata del santuario fu iniziata nel 1571 sotto il pontificato di San Pio V da Giovanni Boccalini da Carpi e continuata poi da Giovanni Battista Ghioldi fino al compimento avvenuto nel 1587. Nel 1574 il pontefice Gregorio XIII incaricò di agire come commissario e procuratore nel santuario di Loreto Monsignor Aurilio Tibaldeschi, vescovo di Ferentino e commendatario della commenda Melitensi di San Giacomo di Ferentino, di Albarese e di San Giustiniano di Perugia, affinché questi lavori nel santuario venissero svolti a regola d'arte. Purtroppo Monsignor Aurelio Tibaldeschi non fu presente all'inaugurazione della facciata del santuario nel 1587, poiché morì nel maggio del 1585, quindi 2 anni prima. Vi ricordo che la tradizione lauretana relativa al trasporto della casa di Maria per opera di angeli da Nazareth all'antica Illiria nel 1291, poi da lì all'antico territorio di Recanati, appariva quanto mai suggestiva per la scelta della Madonna di Loreto quale patrona di chi si muove per le vie dell'aria. Il rapporto che lega la Madonna di Loreto ed il mondo aeronautico risale ufficialmente al 1920, quando venne proclamata Aeronautorum Patronum da Papa Benedetto XV. E qui abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione. Grazie per aver seguito questo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Andrea Paleari vi saluta e ci risentiremo la prossima settimana ancora con nuovi luoghi di culto, di preghiera e di meditazione da andare a scoprire insieme. Buon proseguimento all'ascolto della nostra programmazione. Ave Maria.